I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dalla pagina al microfono. Oggi continuiamo la lettura delle Notti bianche di Fyodor Dostoevskij. Come avete sentito nella prima puntata, il racconto si apre con la descrizione fatta dal sognatore, che è la voce narrante di questo romanzo, la descrizione, vi dicevo, di San Pietroburgo in primavera, nel momento in cui la natura si risveglia e tutti i cittadini se ne vanno a riposare nelle loro case di campagna. E dunque il sognatore rimane da solo in questa città, senza amici, senza conoscenti, perché nonostante viva lì già da diverso tempo, non è riuscito a crearsi nessun vero legame. Soltanto un'avventura inattesa gli permette di distogliersi da questo suo incessante dialogo con le cose per rivolgere invece la parola ad una ragazza, Nastenka. E per la prima volta, finalmente, il protagonista riesce a stabilire un contatto autentico con un altro essere umano e si rende conto dolorosamente di quello che ha perduto, della differenza tra un autentico rapporto umano, tra la realtà e la sua misera vita che è tutta chiusa in un mondo immaginario.
Allora siete sopravvissuto.
Sono qui già da 2 ore. Non sapete come mi sono sentito tutto il giorno.
Ah, lo so. Ma arriviamo al punto. Sapete perché sono venuta? Non per dire sciocchezze come ieri. Ecco, dobbiamo comportarci più sensatamente in avvenire. Ci ho pensato molto a lungo ieri.
E in cosa? In cosa essere più sensati? Ad accanto mio sono pronto. Ma in effetti non mi è mai successo in vita mia niente di più sensato di ora.
Veramente? In primo luogo, vi chiedo di non stringermi tanto le mani. In secondo luogo, vi faccio sapere che oggi ho riflettuto a lungo su di voi.
Ebbene, com'è andata a finire?
Com'è andata a finire? È andata a finire che bisogna ricominciare tutto da capo, perché in definitiva, oggi ho deciso che non mi siete ancora del tutto noto. Che ieri mi sono comportata come una bambina, come una ragazzina, e si intende. È risultato che colpa di tutto è il mio buon cuore. Cioè, mi sono lodata da sola, come va sempre a finire quando ci mettiamo ad analizzare le nostre cose. E perciò, per rimediare all'errore, ho deciso di informarmi sul vostro conto nel modo più dettagliato. Ma siccome non ho nessuno da cui informarmi sul vostro conto, allora dovete essere voi stesso a raccontarmi tutto. Vita, morte e miracoli. Allora, che tipo di persona siete? Su, cominciate dunque. Raccontatemi la vostra storia.
La mia storia. Ma chi vi ha detto che è una storia? Non ho una storia.
E come avete vissuto se non avete una storia?
Beh, assolutamente senza alcuna storia. Così ho vissuto, come si dice da noi, per conto mio, cioè assolutamente da solo, del tutto da solo. Capite cosa significa da solo?
Ma come da solo? Cioè, non avete visto mai nessuno?
Oh no, per vedere vedo, ma comunque sono solo.
Insomma, davvero non parlate con nessuno?
In senso stretto, con nessuno.
Ma allora chi siete? Spiegatemi. Oh, fermo. Indovino. Dovete avere una nonna come l'ho io. È cieca ed è ormai tutta la vita che non mi lascia andare da nessuna parte. Cosicché ho quasi disimparato a parlare. E quando ho fatto una stupidaggine un paio di anni fa, si è accorta che non poteva tenermi. Mi ha chiamata e ha attaccato con una spilla il mio vestito al suo. E così da allora resto seduta intere giornate. Lei fa la calza, anche se è cieca. Io invece sto seduta accanto a lei. Cucio o le leggo un libro ad alta voce. Un'abitudine tanto strana essere attaccata ormai già da 2 anni.
Oh mio Dio, che sfortuna. Ma no, io non ho una nonna del genere.
E allora, come potete starvene a casa?
Ascoltate, voi volete sapere chi sono?
Ma certo, sì!
Nel senso stretto della parola?
Nel senso più stretto della parola.
Lasciatevelo dire. Sono un tipo.
Un tipo? Un tipo? Ma che tipo? Con voi ci si diverte un mondo. Guardate, ecco una panchina. Sediamoci. Qui non ci passa nessuno. Nessuno ci sentirà. E cominciate dunque la vostra storia. Perché non ci casco. Avete una storia. Ma non fate che nascondervi. In primo luogo, che cos'è un tipo?
Un tipo è un originale. È una persona talmente ridicola. È un carattere così. Sentite, sapete che cos'è un sognatore?
Un sognatore? Oh, si intende che lo so. Io stessa sono una sognatrice. A volte stai seduta accanto alla nonna e ti entrano in testa un sacco di cose. Insomma, inizi a sognare e ti vengono in mente tante di quelle cose. Insomma, va a finire che sposo un principe cinese. Eppure questo in altre occasioni è un bene. Sognare. No, del resto lo sa Dio. In particolare, se c'è di che pensare anche senza questo.
Eccellente. Se già qualche volta avete sposato un imperatore cinese, allora dovete comprendermi perfettamente. Ebbene, ascoltate. Ma permettete, ancora non so come vi chiamate.
Ah, finalmente! Ve ne siete ricordato in fretta.
Dio mio, non mi è nemmeno venuto in mente. Mi sentivo bene anche così.
Mi chiamo Nastenka.
Nastenka. E basta?
Basta. E vi pare poco? Siete un vero incontentabile.
Poco. È molto al contrario. È davvero molto. Nastenka, mia cara ragazza. Se dalla prima volta per me siete stata Nastenka.
Volevo ben dire. Su.
Allora, ecco, Nastenka. Ascoltate un po' come si fa divertente qui la storia. Ci sono, Nastenka, se non lo sapete, ci sono a Pietroburgo degli angoletti piuttosto strani. In quei posti è come se non facesse capolino lo stesso sole che brilla per tutti i pietroburghesi, ma ne facesse capolino un altro, nuovo, come fosse stato richiesto apposta per quegli angoli, e brilla su tutto con un'altra luce particolare. In quegli angoli, cara Nastenka, è come se si vivesse una vita completamente diversa, per nulla simile a quella che ferve intorno a noi, una vita come potrebbe essere in un regno sconosciuto ai confini del mondo e non da noi, nel nostro tempo serio e straserio. E proprio questa vita è un'autentica mescolanza di qualcosa di puramente fantastico, di ardentemente ideale, insieme, ahimè, Nastenka, di vuotamente prosaico e banale, per non dire triviale fino all'inverosimile.
Signore Dio, che prologo! Ma cosa mai sentirò ancora?
Sentirete, Nastenka. Mi sembra che non finirò mai di chiamarvi Nastenka. Sentirete che in quegli angoli vivono strane persone, sognatori. Un sognatore, se è necessaria una sua definizione precisa, non è una persona, ma, sapete, un essere di genere neutro. Si stabilisce il più delle volte in qualche angolo inaccessibile, come se ci si nascondesse perfino dalla luce del giorno. E quando poi si rifugia a casa, allora si radica al suo angolo come una lumaca, o almeno è molto simile in questo atteggiamento a quell'interessante animale che è animale e casa insieme, che si chiama tartaruga. Cosa ne pensate? Perché ama tanto le sue 4 pareti? Pitturate immancabilmente di colore verde, annerite, tristi, intollerabilmente affumicate. Per quale motivo questo buffo signore, Quando viene a trovarlo qualcuno dei suoi rari conoscenti e finisce che tutti i suoi conoscenti spariscono. Per quale motivo questa buffa persona lo accoglie così confuso, così cambiato in volto, con un tale turbamento, come se avesse appena commesso un delitto tra le sue quattro mura, come se avesse fabbricato banconote false o poesie da mandare ad una rivista con una lettera anonima nella quale si dichiara che il vero poeta è già morto e che un suo amico ritiene sacro dover pubblicare i suoi versi. Perché, Nastenka, ditemi, perché la conversazione di quei due interlocutori procede tanto a fatica? Perché non esce né una risata né una qualche paroletta vivace dalla bocca dell'interdetto amico giunto all'improvviso e che in altre occasioni ama molto e la risata e la paroletta vivace e i discorsi sul gentil sesso e altri argomenti ameni? Perché mai, infine, questo amico, verosimilmente conoscenza recente e alla prima visita, perché in questo caso non ce ne sarà una seconda e l'amico non tornerà, perché anche l'amico è tanto confuso, tanto irrigidito, nonostante tutta la sua sagacia, ammesso che ne abbia, guardando il viso sconvolto del padrone di casa, il quale a sua volta ha già fatto in tempo a perdersi e a smarrirsi dopo i titanici ma vani sforzi di distendere e vivacizzare la conversazione, di mostrare anche da parte sua una conoscenza del vivere mondano, di intavolare lui pure un discorso sul gentil sesso e almeno per una simile docilità di piacere al malcapitato che per errore è venuto a trovarlo. Perché infine l'ospite improvvisamente afferra il cappello e se ne va alla svelta, dopo essersi subitamente ricordato d'un affare urgentissimo che non è mai esistito, e libera a stento la propria mano dalle calorose strette del padrone di casa, il quale tenta in ogni modo di riconquistare il terreno perduto? Perché l'amico che se ne sta andando ride forte, uscendo dalla porta, e giura subito a se stesso che non tornerà mai più da quello stravagante, sebbene lo stravagante, a dire il vero, sia un eccellente ragazzo. E al tempo stesso non può in nessun modo rifiutare alla propria immaginazione un piccolo capriccio. Paragonare, sebbene alla lontana, il viso del suo recente interlocutore durante tutta la durata dell'incontro all'aspetto di quell'infelice gattino che dei bambini abbiano strapazzato, spaventato, molestato in ogni modo, dopo averlo slealmente preso prigioniero, abbiano annientato, che finalmente sia loro sfuggito per nascondersi sotto una sedia nell'oscurità e lì sia stato costretto per un'intera ora di tempo a rizzare il pelo, a sbuffare, a lavare il proprio musetto molestato con ambedue le zampe e a guardare ostilmente ancora a lungo, dopo ciò, la natura e la vita e perfino l'elemosina dal pranzo dei signori, conservata per lui da una compassionevole governante.
Ascoltate, ascoltate, io davvero non so per quale motivo tutto ciò sia accaduto e perché mai mi facciate domande tanto ridicole, ma quello che so per certo è che tutte queste avventure devono essere senz'altro capitate a voi, parola per parola.
Senza dubbio.
Oh, insomma, se non ci sono dubbi, allora continuate, perché ho una gran voglia di sapere come va a finire.
Voi, Nastenka, volete sapere cosa mai faceva nel suo angolo il nostro eroe? O, per meglio dire, io. Perché l'eroe di tutta la questione sono io, in tutta la mia modesta persona. Voi volete sapere perché fossi rimasto tanto sconvolto e smarrito per un'intera giornata a causa dell'inaspettata visita del mio amico? Voi volete sapere perché avessi fatto un salto e fossi tanto arrossito quando avevano aperto la porta della mia camera? Perché non avessi saputo ricevere l'ospite e fossi tanto vergognosamente crollato sotto il peso della mia ospitalità?
Ma certo, sì, è questo il punto. Ascoltate, voi raccontate in modo meraviglioso, ma non potete raccontare in modo un po' meno meraviglioso, già che parlate come se leggeste un libro.
Nastenka, cara Nastenka, oh, lo so che racconto in modo meraviglioso, ma mi dichiaro colpevole, non so raccontare diversamente. Ora, cara Nastenka, ora mi sento simile allo spirito del re Salomone, che restò per 1000 anni in una giara chiusa da 7 sigilli e al quale alla fine tolsero quei 7 sigilli. Ora, cara Nastenka, quando ci siamo ritrovati dopo una separazione tanto lunga, Perché io vi conoscevo già da molto tempo, Nastenka. Perché già da molto tempo stavo cercando qualcuno. E questo è il segno che stavo cercando proprio voi. E che era destino che ci incontrassimo ora. Ora, nella mia testa, si sono aperte migliaia di valvole. E devo riversare un fiume di parole, altrimenti soffoco. Così che vi chiedo di non interrompermi, Nastenka, ma di ascoltare, docile e obbediente. Altrimenti tacerò.
No, no e poi no, assolutamente. Parlate, ora non dirò più una parola.
Continuo. C'è, Nastenka, amica mia, un momento della mia giornata che amo particolarmente. È il momento in cui quasi tutti gli affari, i doveri e gli impegni terminano e tutti si affrettano alle loro case per mangiare, stendersi a riposare. Intanto per la strada escogitano anche altri propositi allegri concernenti la serata, la notte e tutto il rimanente tempo libero. In quel momento anche il nostro eroe, perché Nastenka, permettetemi ancora di raccontare in terza persona, già che in prima persona tutto ciò è terribilmente imbarazzante da raccontare. Così che in quel momento anche il nostro eroe, che lui pure ha avuto il suo da fare, cammina dietro gli altri. Ma uno strano sentimento di piacere gioca sul suo volto pallido, come un po' sciupato. Guarda con partecipazione il tramonto che lentamente si spegne contro il freddo cielo pietroburghese. Quando dico guarda, mento. Non guarda, ma contempla pressoché inconsciamente, come stanco, occupato al tempo stesso da qualche altro pensiero più interessante, così che forse solo di sfuggita, quasi involontariamente, può dedicare un po' di tempo a tutto ciò che lo circonda. È contento, perché ha concluso fino a domani i suoi affari per lui noiosi. È felice, come uno scolaretto che abbiano lasciato libero d'alzarsi dal banco per dedicarsi agli amati giochi e monellerie. Dategli appena un'occhiata, Nastenka. Vedrete subito che il sentimento di contentezza già agisce felicemente sui suoi labili nervi e sulla fantasia morbosamente eccitata. Ecco che sta pensando a qualcosa. Al pranzo, pensate? All'odierna serata? Cosa guarda così? Forse quel signore dall'aspetto serio che ha salutato tanto pittorescamente la dama passatagli accanto in una splendida carrozza dai cavalli focosi? No. No, Nastenka, che cosa gli importa di simili piccolezze? Ora è già ricco della sua propria vita. È come se all'improvviso fosse diventato ricco e l'ultimo raggio del sole che si spegne non è balenato invano tanto allegramente davanti a lui e ha richiamato dal cuore ardente un intero sciame di sensazioni. Ora a stento egli nota la strada per la quale prima la minima piccolezza poteva colpirlo. Ora la dea della fantasia, se avete letto Zukowski, cara Nastenka, ha già iniziato a tessere con mano capricciosa il proprio ordito d'oro ed è andata a svolgere davanti a lui i ricami d'una fantastica e bizzarra vita. E chissà, forse lo ha trasportato con la mano capricciosa al settimo cielo cristallino dal magnifico marciapiede di granito su cui se ne va a casa. Provate a fermarlo ora. Chiedetegli d'improvviso dove si trovi, quali strade abbia percorso. Probabilmente non ricorderebbe niente. Né il luogo dove è passato, né quello dove si trova ora. E rosso per il dispetto vi direbbe certamente una bugia per salvare le apparenze. Ecco perché ha tremato in quel modo. Si è quasi messo a gridare, si è guardato intorno spaventato, quando una vecchietta molto rispettabile lo ha cortesemente fermato in mezzo al marciapiede e ha preso a fargli domande sulla strada che aveva perso. Accigliato per il dispetto, cammina oltre, notando a stento che più di un passante ha sorriso nel vederlo e si è voltato a guardarlo. E che una ragazzina, dopo avergli ceduto il passo, timorosa, si è messa a ridere forte, fissando sbalordita il suo ampio sorriso assorto e i gesti delle braccia. Ma la stessa fantasia ha afferrato tutto nel suo volo giocoso. E la vecchietta, e i passanti curiosi, e la ragazzina che ride, e gli uomini che cenano lì sui loro barconi che hanno invaso la fontanca, mettiamo che il nostro eroe passi di là in quel momento, ha iniziato a tessere monellescamente tutti e tutto nella sua trama, come una mosca in una tela di ragno. E con la nuova acquisizione, l'originale è già entrato nella sua piacevole tana, si è già seduto a pranzo, già da tempo ha finito di pranzare, si è riavuto solo quando la pensierosa ed eternamente triste Matriona, che gli fa da cameriera, ha già sparecchiato e gli ha dato la pipa. si è riavuto e con stupore ha ricordato d'aver già del tutto finito di mangiare, decisamente senza accorgersi di come si sia svolta la cosa. Nella camera si è fatto scuro e nella sua anima c'è vuoto e tristezza. L'intero regno dei sogni si è sgretolato intorno a lui. Si è sgretolato, senza traccia, senza rumore né chiasso. È svanito, come una visione. E lui stesso non ricorda cosa abbia fantasticato. Ma un'oscura sensazione per la quale il petto gli duole e si agita leggermente, un nuovo desiderio stuzzica ed eccita allettante la sua fantasia e impercettibilmente invita un intero sciame di nuovi fantasmi. Nella cameretta regna il silenzio. La solitudine e l'indolenza carezzano l'immaginazione. Essa si infiamma leggermente, leggermente inizia a bollire come l'acqua nella caffettiera della vecchia matriona, che si affaccenda quietamente nella cucina lì accanto preparando il suo caffè. Ecco che essa è già interrotta da leggeri bagliori. Ecco che già anche il libro, preso senza scopo, a caso, cade dalle mani del mio sognatore, arrivato nemmeno alla terza pagina. La sua immaginazione è nuovamente eccitata, risvegliata, e all'improvviso ancora un nuovo mondo, una nuova, incantevole vita è balenata davanti a lui nella sua splendida prospettiva, un nuovo sogno, una nuova felicità, una nuova dose di veleno raffinato e lussurioso. Ah, che ha a che fare con la nostra vita reale? A suo sguardo corrotto, Nastenka, noi due viviamo così pigramente, lentamente, indolentemente. Al suo sguardo, noi tutti siamo così scontenti del nostro destino, soffriamo talmente della nostra vita. No, Nastenka. Cosa può trovare questo voluttuoso indolente in quella vita alla quale io e voi aneliamo? Pensa che sia una povera, penosa vita, non prevedendo che anche per lui, forse, un giorno batterà l'ora funesta. Quando, per un solo giorno di quella penosa vita, darà tutti i suoi anni di fantasticherie. E inoltre, non per la gioia, non per la felicità li darà, e non vorrà neanche scegliere in quell'ora di tristezza, di pentimento e di non repressa amarezza. Ma finché ancora non è arrivato questo terribile momento, non desidera nulla, perché è superiore ai desideri, perché ha tutto, perché è satollo, perché è lui stesso l'artefice della sua vita e se la crea ogni ora, secondo una nuova volontà. E si materializza tanto facilmente, tanto naturalmente questo fiabesco mondo di fantasia, come se davvero tutto ciò non fosse una visione. È veramente pronto a credere in quel momento che tutta quella vita non sia l'eccitazione del sentimento, non sia un miraggio, non un inganno della fantasia, ma che ciò sia effettivamente reale, vero, autentico. Perché mai, Nastenka, perché mai, ditemi, in simili momenti l'animo si affanna? Perché mai, per un qualche incantesimo, secondo una qualche volontà sconosciuta, il polso si accelera, le lacrime zampillano dagli occhi del sognatore, ardono le sue gote pallide e umide, e tutto il suo essere si riempie d'una gioia tanto irresistibile? Perché mai intere notti insonni passano come un solo istante, in un'allegria, felicità inesauribili? E quando l'aurora splende col suo raggio rosa dalla finestra, e l'alba rischiara la tetra camera con la sua incerta luce fantastica, come da noi a Pietroburgo, il nostro sognatore, estenuato, sfinito, si butta sul letto e si addormenta ansioso per l'estasi del suo spirito malato e turbato e con una pena tanto dolcemente estenuante nel cuore. Sì, Nastenka, puoi sbagliarti e senza volere credere dal di fuori che una vera, autentica passione agiti la sua anima, credere senza volere che ci sia qualcosa di vivo, di palpabile nelle sue incorporee visioni. E quale inganno, ecco, per esempio, l'amore è sceso nel suo petto con tutta la sua inesauribile gioia, con i suoi tormenti estenuanti. Dategli solo un'occhiata, convincetevi. Voi forse credete, guardandolo, cara Nastenka, che davvero non abbia mai conosciuto colei che ha tanto amato nei suoi sogni ossessivi? Possibile che l'abbia solo vista nelle sue seducenti fantasie e gli sia apparsa solo in sogno quella passione? Non hanno forse davvero passato molti anni della loro vita mano nella mano, soli, a due, mettendo da parte tutto il mondo e unendo ognuno il proprio mondo, la propria vita, con quella del compagno? Non è forse lei che attarda ora, quando è giunto il momento della separazione? Non è forse lei che si è stesa, singhiozzando amareggiata, sul petto di lui? Senza sentire la tempesta che si scatenava sotto un cielo lugubre, senza sentire il vento che strappava e portava via le lacrime delle sue ciglia nere. È stato forse tutto un sogno. Anche quel giardino triste, abbandonato, selvaggio, con i sentieri coperti di muschio, solitario, cupo, dove avevano camminato così spesso da soli, avevano sperato, si erano amareggiati, avevano amato. E si erano amati tanto a lungo e teneramente. Anche quella strana casa a vita nella quale lei aveva vissuto tanto tempo solitaria e triste con il vecchio e cupo marito, eternamente silenzioso e bilioso che li spaventava, loro che erano timidi come bambini, che malinconicamente e timorosamente si nascondevano a vicenda il proprio amore. Come si tormentavano, come temevano, quanto era innocente e puro il loro amore, e come... Si intende ormai, Nastenka, com'era cattiva la gente. E Dio mio, non la incontrò forse poi, lontano dalle sponde della sua patria, sotto un cielo straniero, meridionale, caldo, in una città eterna, meravigliosa, nello splendore d'un ballo, al rumore della musica, in un palazzo, necessariamente in un palazzo, sommerso da un mare di luci, su quel balcone avvolto di mirto e di rose, dove lei, dopo averlo riconosciuto, si era tolta tanto in fretta la maschera e sussurrando «Sono libera», tremante, si era gettata nelle sue braccia e gridando per l'estasi, stringendosi l'uno all'altra, in un attimo avevano dimenticato e la pena e la separazione, tutti i tormenti, la tetra casa, il vecchio, il cupo giardino nella lontana patria, la panchina sulla quale con un ultimo bacio appassionato ella si era strappata agli abbracci di lui, muti per il disperato tormento. «Oh, convenitene, Nastenka, sussulti, ammutolisci, arrossisci come uno scolaretto che abbia appena ficcato in tasca la mela rubata dal giardino dei vicini, quando un ragazzo lungo e pieno di salute, un buon tempone, un mattacchione, il vostro amico, non invitato, apre la vostra porta e grida come se niente fosse: «Arrivo ora da Pavlovsk, fratello!» Oh, Dio mio! Il vecchio conte è morto. Sta per giungere un'indicibile felicità e a questo punto t'arriva gente da Pavlovsk.
Rosario Tronnolone ha presentato Le notti bianche di Fyodor Dostoevskij nella traduzione di Luisa De Nardis. Nel ruolo di Nastenka, Francesca Rossiello. Tecnico del suono Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone.